un po' la teoria della filosofia aperta. Scusate un attimo, ma ho dei problemini qua. Boh. Allora, naturalmente sapete che non rispondo ai telefoni, anche se mi sono dimenticato di staccarli, ma non ci rispondo. Va bene, allora, vi ricordo innanzitutto il mio indirizzo che è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti e Casella Postale 53 Marostica, Vicenza. Primo di tutto, innanzitutto Francesco si scusa di non esserci, però quando è stato sulla strada per venire ha trovato quella nevicata che era impossibile andare avanti. Per tutti quelli che magari sono in ascolto questa radio, e niente, sappiate che sulla strada si è formato uno strato di circa 3 centimetri di ghiaccio e dove non sono passati non sono passati gli spazzaneve o i distributori di sale e trovate le strade ghiacciate. Attenzione, se non siete attrezzati di catene, beh, catene sul ghiaccio non servono a niente, ma se non siete adeguatamente attrezzati le macchine vanno via, che è un piacere. Io tornando a casa farò l'autostrada, per cui spero che sia stata ripulita, che non ci siano incidenti, ma effettivamente la situazione fuori qui dalla radio, ma penso anche in giro, perché mi hanno detto che non è stata, gli interventi non sono stati rapidissimi, è abbastanza critica. Pertanto mettete molta, 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 molta attenzione. E una cosa, quando guidate sul ghiaccio, niente strappi e dimenticatevi i freni. Cosa vuol dire guidare senza usare i freni? Significa quello che vi stiamo insegnando anche con la stregoneria, cioè mettere l'attenzione più avanti. Cioè, anziché fissare la vostra attenzione sulla macchina che vi sta di fronte, cercate di allungare l'attenzione su due o tre macchine più avanti, in modo da poter anticipare quello che è la situazione di pericolo o la situazione nella quale dovete invertire la marcia o fare delle manovre. Mettendo l'attenzione un po' più avanti di quello che è il normale, avete un tempo maggiore, lasciate i freni e scalate le marce, magari più velocemente possibile, però usate lo scalare le marce. E essenzialmente sullo sterzo, usate lo sterzo il meno possibile, mantenendo il più leggero possibile l'uso dello sterzo. Questo vi consente di mantenere la macchina abbastanza dritta e usare il freno motore anziché i freni. State attenti perché la strada è estremamente ghiacciata. Per cui metteteci attenzione e usate anche queste situazioni che possono essere di pericolo, proprio per imparare ad usare la vostra attenzione. Spostate l'attenzione un po' più in là. Non vi fidate non state troppo sotto le macchine, ma essenzialmente non vi fidate della luce dei freni della macchina che vi sta davanti. Precedete la macchina, cioè nel senso che quando quella macchina sta frenando, probabilmente ci siete già addosso, e cercate di precedere quella macchina guardando una o due macchine più avanti. Questo è cioè riuscire a precedere la situazione di pericolo, intuire la situazione di pericolo. Anche questo è un esercizio che può essere utile per la vita e anche per non essere manipolati. Metteteci molta attenzione perché il ghiaccio, la neve è scesa, le macchine sono passate, hanno sciolto un po' la neve, è arrivato un vento gelido e ha ghiaccio. Ci sono 3 centimetri di ghiaccio sulle strade qui davanti al radiogamma, per cui le strade interne di Cadoneghe. Mediamente si può dire che la situazione è uguale, tenendo presente che alcune persone hanno riferito che in giro la situazione è disastrosa. Fate un pochettino voi, io vi ho avvertito per quello che ho potuto. Allora, appuntamento per venerdì 21 dicembre, via Montello 66 a Marostica. Dibattito, tredicesimo dibattito di stregoneria. Parleremo dello scetticismo. I nostri dibattiti non servono per dire alle persone cosa devono fare o cosa devono raggiungere, ma servono per fornire degli strumenti alle persone affinché possano, non ha importanza, affrontare al meglio la loro vita e le sfide della vita. Questo è il senso dei dibattiti in in stregoneria. Non vi diremo mai cosa dovete o non dovete fare, quali sono le scelte che dovete fare. Questo appartiene a voi, appartiene al vostro vivere, appartiene alle vostre sfide della vostra vita. Noi in stregoneria forniamo gli strumenti affinché le persone possano affrontare al meglio le loro scelte. Appuntamento venerdì 21 dicembre, ore 20 e 15 alle 20:40, via Montello 66. Siate puntuali, perché dopo da lì raggiungeremo la sala dei dibattiti. Specialmente quelle persone che decidono di venire per la prima volta siano più puntuali delle altre, perché non sapendo dove la sala dei dibattiti si perderanno. Per cui è quasi inutile che arrivino se vengono per la prima volta e non hanno avvertito telefonicamente le persone. Argomento della serata è lo scetticismo. Via Montello 66, Marostica. Via Montello è la statale che da Marostica porta a Bassano, davanti alla ex sede emittente Radio Gamma 5, ex sede emittente regionale Veneta, e adesso tutta un'altra cosa, ma c'è un bel piazzale in cui ci si può trovare. Bene, detto questo, oggi andremo avanti a parlare di un piccolo grande uomo, o forse grande impendente piccolo. E odio sempre il Bignami che mi dà i nomi in italiano. Giovanni Fischer. In realtà Giovanni se fa ridere, insomma. Ho lasciato di là il dizionario, perché non vi dirò chi è questo personaggio. Comunque è considerato uno dei più grandi filosofi della storia. È un idealista. E andiamo a vedere cosa ci dice il Bignami. Siccome questo personaggio però non è come gli altri, in cui ci sono tre idee in croce, ma ne ha fatte di idee più di qualcuna, vi ricordo che sto Fischer, fra le altre cose, è il primo delle persone che butta l'idea di tesi, antitesi e sintesi. Cioè, praticamente, quella che è la triplicità magica della stregoneria. Soggetto, l'oggetto e la trasformazione. La relazione che viene fra il soggetto e l'oggetto è in sé un Dio. E quel Dio si manifesta sia nell'oggettività che nella soggettività attraverso le trasformazioni dell'una e dell'altra. E Fischer è il primo, troveremo sempre questo concetto ancora più marcato in Hegel, e poi lo ritroveremo dalla testa ai piedi, come diceva, usato anche da Marx nelle sue analisi economiche, cioè tutto quello che è il movimento universale che si trasforma diventerà il movimento della dialettica. Il movimento della dialettica, vi ricordo, che prende il via da Aristotele, che parla di dialettica come relazione del parlato. Infatti si usa ancora ha una buona dialettica, no? Per dire, ha una bella parlantina, sa esprimersi bene. Bene, quella è la definizione che della dialettica ne dà Aristotele, ma poi via via cambia nel tempo, perché dialettica diventa relazione, risultato della relazione, e assume altri significati via via che la filosofia evolve, e riempie quel termine di significati diversi. D'altronde anche il termine anarchia, sempre con i greci antichi, e credo che sia proprio Aristotele, vuole significare casino, disordine, disastro, e invece questo termine, preso da Proudhon gli dà un altro significato, gli dà il significato come distruzione del presente per ricostruire il futuro, cioè quel futuro che viene costruito attraverso la non rilevanza del presente, cioè praticamente la distruzione di quello che è ogni ordine sociale affinché gli uomini possano costruire il futuro. Ma questo appartiene alla filosofia di Proudhon. Ogni filosofo, ogni pensatore, ogni uomo in realtà ha il diritto di prendere i termini che esiste nella vita di tutti i giorni e di significarli in maniera diversa. Chiaramente quando un filosofo, un pensatore prende un termine e lo significa in maniera diversa, è sua responsabilità riempire quel termine della significazione che sia logica, che sia coerente, che sia finalizzata a ottenere qualcosa e a dire qualcosa. Questo per esempio è capitato anche a noi, cioè vi ricordo che non rispondo alle telefonate finché non ho finito, anche se mi sono dimenticato di staccare un telefono. Per esempio noi usiamo, definiamo noi stessi come pagani. Ora, il termine paganesimo in realtà è un termine che non esiste, cioè non è mai esistita una religione che si definisse pagana, mai esistita. Il termine pagano è un termine di insulto che i cristiani hanno coniato per insultare gli altri, quelli che non erano della loro religione. Noi abbiamo preso quel termine e lo abbiamo significato per quello che noi vogliamo dire, cioè per il nostro intendimento, per il nostro fine, cioè gli diamo un significato diverso, però è nostra responsabilità. Cioè, quando io vi dico non è mai esistita una religione nel passato che si chiamasse pagana, non è mai esistita, perché nessuno ha mai definito se stesso pagano. Noi invece siamo pagani, cioè noi abbiamo preso quel termine che è un insulto e lo abbiamo riempito di un significato diverso. Infatti, se andate sul sito, no? Adesso apro qui la cartella che ho dei miei siti personali, ho dovuto fare una cartella perché a un certo punto io non mi sto più ricordando niente di tutte le cose che faccio, cioè ne ho fatte talmente tante che ormai perdo anche la possibilità di ricordare. Sul sito della Federazione Pagana, che è quello di Gilander, http://digilander.yol.it/barb3/index.htm, il primo link che trovate, cioè il primo pezzo azzurro sottolineato, cliccando sopra, che mettendo il mouse sopra, cliccate e trovate, è perché ci chiamiamo pagani. E questa trasmissione ve l'ho fatta già in Radio Gamma 5. Per cui noi il termine paganesimo gli diamo un altro significato, esattamente come Hegel ha dato un altro significato al termine dialettica, esattamente come Proudhon ha dato un altro significato al termine anarchia. Cioè fa parte proprio della prassi della filosofia, cioè del modo di essere di un pensatore. Bene, allora passiamo un attimino all'idealismo di Fichte. Io ve ne farò un po', cioè ve ne farò circa mezz'ora, leggerò per circa mezz'ora e dopo darò il via alle telefonate e magari a qualche notizia di cronaca. Giovanni Fichte, idealismo. Allora, vediamo cosa ci dice il Bignami. 1. Elimina la cosa in sé o numeno e afferma che tutta la realtà è un prodotto del soggetto del libero pensiero. 2. La cosa in sé è mera invenzione e non ha alcuna realtà, non si presenta nell'esperienza perché il sistema dell'esperienza non è altro che il pensiero umano accompagnato dal sentimento di necessità. E questo è il primo punto, cominciamo a commentare questo. È un pensiero molto ardito. La realtà esiste al di là del pensiero del soggetto. Semmai il soggetto descrive soggettivamente la realtà in base alle proprie capacità percettive, descrittive e in funzione del proprio esistere. La realtà esiste in sé. La descrizione della realtà varia da soggetto a soggetto a seconda di come questo si colloca nei confronti della realtà stessa. Possiamo anche affermare che, esistendo la realtà in sé, il comando sociale tende a collocare gli esseri della specie umana in funzione della soddisfazione dei propri bisogni. In altre parole, esiste la possibilità, per aspetti della realtà, di manipolare la descrizione che della realtà ne ha il soggetto. La realtà non è prodotto del libero pensiero, ma delle capacità del soggetto di adattarsi alla realtà stessa e alle costrizioni che da questa scaturiscono. L'affermazione che non esiste la cosa in sé un umeno è falsa in quanto tale. Precisiamo cosa sia la cosa in sé. Innanzitutto, non siamo spesso in grado di stabilire quando siamo in contatto con la cosa in sé e quando invece ci relazioniamo con una descrizione della cosa elaborata attraverso la quantità di fenomeni della cosa percepiti attraverso i sensi. Il signor Pinco Pallino ha due gambe, due braccia, una bocca, eccetera. Eppure quando io mi relaziono col signor Pinco Pallino non mi relaziono con due gambe, con due braccia o con una bocca, ma mi relaziono col signor Pinco Pallino, che nella relazione userà la bocca per contrastarmi, o se la contraddizione nella relazione supera il suo livello di tolleranza, userà gambe e braccia per picchiarmi. Comunque, io mi relaziono sempre con Pinco Pallino. E al di là della profondità della relazione, sempre con la cosa in sé e non con i fenomeni come braccia, gambe o bocca, mi relaziono. Pinco Pallino esiste in sé, al di là della profondità alla quale io stabilisco la relazione e al di là della coscienza di sé che ha Pinco Pallino. Pinco Pallino è un oggetto in sé, non è una mia invenzione. Così per la realtà, questa esiste in sé, e in sé esistono gli oggetti di cui i fenomeni rendono testimonianza al descritto della mia ragione. Negare l'esistenza della cosa in sé significa negare la possibilità di espansione del mio sapere e il poter afferrare un numero sempre maggiore di fenomeni, onde sviluppare la necessità dell'oggetto e negare la mia possibilità di espansione della mia coscienza di sé, onde giungere alla relazione con gli oggetti in sé, superando la descrizione dei fenomeni. L'esperienza è il fondamento attraverso il quale la ragione ordina i fenomeni e descrive il mondo circostante, ma l'esperienza non è funzionale soltanto al pensiero umano, è funzionale anche a superare il pensato della ragione e alla percezione mediante la sospensione del giudizio. Questo non è dimostrabile, in quanto la dimostrazione implica la comunione dell'esperienza, ma è logicamente deducibile se non si vuole porre uno sbarramento all'espansione del sapere umano. Allora, adesso abbiate pazienza due secondi, perché eccomi qua. Io adesso vi metto su due secondi di musica prima di continuare il discorso, perché ho una necessità impellente dato il freddo che sta entrando da questa porta. Un attimo solo, attenzione, scusate un attimino, perché c'è stato un piccolo problema di ordine logistico. Allora, dogmatismo e idealismo, le differenze enunciate da Fischer è importante per il periodo storico e per le contrapposizioni fra le scuole di pensiero. Ciò che si contesta non è la cosa in sé, ma l'atteggiamento del soggetto nei confronti della cosa in sé. Vi ricordo una cosa, che uno dei risultati della stregoneria è il riuscire a vedere il mondo con gli occhi dell'oggetto che ci sta di fronte. Cioè, inizialmente si superano i fenomeni, si arriva a percepire cos'è l'oggetto che si ha di fronte e dopo c'è l'ultima operazione, che è guardare il mondo con gli occhi dell'oggetto che si ha di fronte. Cioè c'è una fusione di personalità e di soggettività. Ciò che si contesta non è la cosa in sé, ma l'atteggiamento del soggetto nei confronti della cosa in sé. Se l'idea della cosa in sé è tale da bloccare il pensiero del filosofo, in quanto ogni elaborazione dipende dalla cosa in sé, diventandone di fatto dipendente, questa va cancellata dall'esistente. Ma non è la cosa in sé che deve essere assolutamente necessario all'origine dell'universo. È chiaro che stabilendo a priori l'esistenza di si fa... No, scusate un attimo, ho saltato una riga. ma è la cosa in sé che deve essere cancellata, ma la dipendenza del filosofo dalla cosa in sé. L'esempio va fatto con l'essere assolutamente necessario all'origine dell'universo. È chiaro che stabilendo a priori l'esistenza di un siffatto personaggio, nulla può essere pensato ed elaborato che prescinda dalla sua esistenza, dalla sua azione e dal suo volere e dai suoi bisogni. Ogni sua necessità è dogma cui il filosofo deve assoggettarsi e giustificare. Due sono le vie attraverso le quali il filosofo si libera dal giogo dell'essere assolutamente necessario all'origine dell'universo. O lo prende a calci, gettandolo nella polvere, o ne nega l'esistenza cercando altre vie onde giustificare la necessità dell'esistenza, dell'esistente. Fischer nega la cosa in sé, non tanto per il concetto della cosa in sé, ma per liberare la filosofia dal giogo dell'essere assolutamente necessario creatore dell'universo. Da qui le sue affermazioni di diversità e superiorità dell'idealismo, in quanto, essendo privo di questo giogo, guarda il mondo circostante con spirito libero. In questo caso, il problema non è la cosa in sé, il problema è liberare la filosofia dall'assoggettamento dell'essere assolutamente necessario, cui il comando sociale, facendo largo uso di roghi, galere, eccetera, l'ha posta. E in effetti Fischer sta introducendo una sorta di ateismo all'interno della filosofia ed è uno dei personaggi più importanti da questo punto di vista. Io non ho qui il dizionario di filosofia per dirvi chi è Fischer, ma in realtà è un gigante, cioè effettivamente un gigante della storia. E vi ricordo che siamo alla fine del 1700, siamo all'inizio del 1800. Bene, passiamo ancora a vedere un altro aspetto di Fischer di cui ci parla il Bignami. 1. Il dogmatismo. Egli afferma: parte dalla cosa in sé e in pratica deduce dall'oggetto lo stesso atto del pensiero. 2. In tal modo attua il passaggio arbitrario e impossibile dall'essere al rappresentare. 3. L'idealismo, al contrario, deduce l'oggetto dal soggetto e il pensiero. Poiché ha la facoltà di pensare se stesso, contiene in sé anche l'essere come momento del pensiero medesimo. 4. A favore dell'idealismo è anche il comportamento pragmatico dell'uomo. Il dogmatico ha un carattere fiacco di natura, è infiacchito e piegato dalle frivolezze, perché fa derivare l'attività dello spirito da una realtà preesistente e perciò ritiene che anche la libertà del pensiero sia un prodotto delle cose. L'idealista ha spirito di iniziativa e afferma la propria autonomia e libertà, libera attività di fronte alla realtà del mondo in quanto deduce l'oggetto dal soggetto. Queste sono le differenze che Fischer mette fra i dogmatici e gli idealisti. Il dogmatico parte dall'essere assolutamente necessario e deduce la realtà da questo, cioè dal Dio padrone in pratica. È necessario dividere, una volta per tutte, l'oggetto in sé o noumeno, dall'idea dell'essere assolutamente necessario all'origine dell'universo. Se non si distingue perfettamente le due cose, non è possibile giungersi e giungere ad intendersi. Non è che il dogmatico deduce dall'oggetto l'atto del pensiero, ma attraverso il proprio pensiero descrive l'oggetto, solo che essendo i suoi sensi bloccati dall'essere che lo ha creato e pensando questo perfetto in sé e nella sua creazione, si pensa perfetto e non si pone il problema se quanto i suoi sensi percepiscono sia l'intero oggetto o una descrizione dell'oggetto in base ai fenomeni da lui percepiti, né si pone il problema sulla qualità dei fenomeni attraverso i quali descrive l'oggetto, né tantomeno, e questo per lui sarebbe bestemmia, si pone, egli potesse ampliare la gamma dei fenomeni percepiti dall'oggetto. In questo modo il dogmatico attua un passaggio arbitrario impossibile dalla rappresentazione soggettiva dell'oggetto a pensarlo in quanto tale. Quali siano i vantaggi dell'atteggiamento idealistico non li comprendo. Dedurre l'oggetto dal soggetto non cambia nulla qualora il soggetto sia statico nei confronti dell'oggettività, a meno che Fischer non abbia in mente un soggetto che deduce l'oggetto, ma che continua a dedurre l'oggetto ampliando se stesso, nella percezione dell'oggetto stesso. Ogni cosa del soggetto contiene il soggetto in quanto espressione del soggetto stesso, ma questo non cambia nulla se il soggetto non ha la capacità di dilatare se stesso nella percezione della realtà dell'esistente. Non cambia nulla a meno che Fischer non abbia in mente un soggetto cui il pensiero, libero dal giogo dell'essere assolutamente necessario creatore dell'universo, non spazi in ogni angolo e in ogni dove. Il pensiero influenza il fare delle persone, o più precisamente il fare delle persone e le loro scelte costruiscono il loro modo di pensare e di porsi nei confronti della realtà del quotidiano. Far dipendere il proprio pensiero dall'essere assolutamente necessario creatore dell'universo implica assoggettare a questi il proprio fare, attendendo sempre il suo intervento nelle proprie vicende, o quantomeno l'intervento del fato, del destino, eccetera. L'essere in questione diventa un codardo davanti alla realtà, anche se sarà violento con gli esseri umani indifesi e ossequioso nei confronti degli esseri umani socialmente più importanti di lui, giustificando tutto col volere dell'essere assolutamente necessario creatore dell'universo e incapace di prendere nelle proprie mani il proprio divenire. Al contrario, chi prende nelle proprie mani il proprio divenire diventa protagonista e attore delle proprie scelte, temerario davanti allo sconosciuto e assetato di sapere, in quanto questo aumenta la riuscita del suo fare. Il dogmatico nasconderà il sapere perché questo, se non viene divulgato a piccole dosi e sotto lo stretto controllo del comando sociale, mette in discussione l'esistenza del suo essere assolutamente necessario creatore dell'universo, costringendolo a prendere nelle proprie mani la responsabilità del proprio divenire e perdendo il paravento dietro il quale nascondere la propria vigliaccheria. E passiamo a un altro aspetto di Fischer, vediamo un attimo cosa ci dice il Bignami come riassunto del pensiero fischeriano. 1. Lo spirito assolutamente libero, perché non limitato dalla cosa in sé, è l'unica sorgente del conoscere, alla cui attività è dovuto sia il mondo dell'esperienza sia il pensiero che si ha di esso. 2. L'indagine filosofica non deve essere un'enunciazione e una descrizione statica delle forme dello spirito, bensì un processo continuo e ininterrotto attraverso il quale lo spirito realizza se stesso come attività libera, originaria e universale, una ricostruzione degli atti con cui lo spirito produce l'essere, quale momento del pensiero. 3. Questo processo di unificazione del sapere non risulta mai compiuto, perché in caso contrario il risultato diventerebbe oggetto di conoscenza e non vi sarebbe quindi più libertà. Allora, vediamo un attimo di commentare questo. E diciamo che l'indagine filosofica deve essere l'attività attraverso la quale l'essere umano ricerca forme e mezzi per trasmettere quanto percepito attraverso l'alterazione della percezione al fine di creare un sistema di pensiero da trasmettere come messaggio del possibile agli altri esseri della propria specie. Ogni indagine filosofica parte dall'esperienza e da quanto assunto da indagini filosofiche precedenti e viene collocata nell'oggettività in cui il filosofo vive ed opera. Pertanto, pur pescando elementi e intuizioni proprie del passato, la capacità del filosofo consiste nel fagocitare, digerirle e ritrasmetterle, rendendole attuali e funzionali al miglioramento del divenire umano nella situazione e nell'epoca in cui vive. Goethe diceva che nessun filosofo scopre niente di nuovo, semplicemente riesce a trovare delle cose da adattare in maniera nuova alla situazione che vive. Quanto il filosofo saprà aggiungere di nuovo non è facile dirlo. Dipenderà dalla capacità di estendere le proprie ali della percezione e dalla capacità di rendere logico ed assimilabile dalla ragione il proprio percepito. A volte il filosofo funge da sintesi di tendenze e intuizioni proprio del sistema sociale in cui vive, rendendo funzionale e preciso quanto disperso in rivoli. In questo caso è un catalizzatore di tensioni della propria specie, o un catalizzatore meglio. Ogni volta che un sistema sociale fa dei salti in avanti sullo sviluppo o nella variazione dell'impostazione ideale, questo è sempre sintetizzato da un filosofo capace di sintetizzare il momento che quel sistema sociale sta vivendo. Questo essere ha soggettivato l'oggettività. In ogni caso, lo sviluppo del pensiero è sempre una ricerca soggettiva e non può essere interrotta, se non con la morte del corpo fisico dell'essere che la pratica. Il filosofo è tale perché ha sviluppato il bisogno dell'indagine attraverso il pensiero astratto. Quando quel bisogno muore e si inaridisce, il filosofo muore. La ricerca filosofica è per il filosofo il mezzo attraverso il quale nutre il proprio corpo luminoso, che cresce dentro di sé. La fine della ricerca è la morte di quel corpo. Non può esistere un pensiero filosofico che non sia originale, in quanto il pensiero filosofico appartiene al singolo individuo. E per quanto questi sia proprio di idee e intuizioni di altri filosofi che lo hanno preceduto e istruito, egli finirà sempre per aggiungere qualche cosa di suo, se non altro come interpretazione, se non altro per la diversa situazione in cui si troverà a vivere, se non altro per la diversa percezione dell'oggettività. Non esiste il raggiungimento del sapere assoluto, in quanto non esiste un sapere assoluto. Ricordiamo come nella Critica della ragion pura Kant ci abbia risparmiato la prova biblica sull'esistenza di Dio. Esiste un processo continuo attraverso il quale l'essere si trasforma e, trasformandosi, amplia la percezione del mondo e affina la relazione con esso. La morte del corpo fisico per un filosofo autentico non è la fine della ricerca, ma la prosecuzione di essa attraverso il trasferimento della coscienza di sé dal corpo fisico al corpo luminoso. La ricerca è un atto continuo della coscienza per diventare una con l'universo. Nella ricerca il filosofo deve liberarsi delle barriere e l'essere assolutamente necessario creatore dell'universo è la prima barriera cui il filosofo si trova a dover abbattere per dare via libera al fluire della propria percezione. L'essere assolutamente necessario, non la cosa in sé. Ogni padrone vuole essere l'unica fonte di riferimento del proprio schiavo. Ogni trafficante di schiavi sa che deve bloccare l'attenzione e la conoscenza dello schiavo come premessa a mettergli le catene e a costringerlo a impiegare il proprio tempo per soddisfare i suoi bisogni. E passiamo a un altro pezzo di Fischer e la prossima volta faremo tesi, antitesi e sintesi. Allora, questo verrà fatto il giorno 20. Accidenti alle penne che non funzionano. Allora, 20. 12. Vediamo un attimino cosa ci dice il Bignami di altri elementi fisheriani. 1. Noi dobbiamo ricercare il principio assolutamente primo, assolutamente incondizionato di tutto il sapere umano. Se ha da essere il principio assoluto, esso non può essere dimostrato o determinato. 2. L'io è ciò che nasce tutte le volte che pensate e pensato sono che pensante e pensato sono presenti al pensiero come la medesima cosa. L'io è assolutamente attivo e soltanto attivo, questo è il presupposto assoluto, ed è l'io puro universale assoluto, non l'io empirico di questo o di quell'individuo. Da esso si deduce necessariamente tutto il sistema del sapere umano. Vediamo il commento. Qual era l'obiettivo di Fischer? Dopo aver dichiarato la non esistenza della cosa in sé, ecco gettarsi alla ricerca dell'essere assolutamente necessario e incondizionato creatore dell'universo. Non è importanza come lo chiami o come lo definisca, resta la sostanza e questa è sempre la stessa. Ecco Fischer alla ricerca del principio assolutamente primo e incondizionato di tutto il sapere umano. Esso non può essere dimostrato o determinato, dunque può essere imposto. Questa è la vera tragedia. Io non posso dimostrare il principio primo assolutamente incondizionato del sapere umano, ma quel principio, Qualora ne tracci una descrizione, può servirmi per mettere in ginocchio il genere umano, per farlo funzionare al servizio di questo o quel comando sociale. Non solo. Il trucco consiste nell'impedirmi di oppormi alla descrizione o alla traccia del principio assolutamente primo e assolutamente incondizionato, in quanto non essendo questo dimostrabile o determinato, non posso nemmeno negare la sua esistenza o affermare le sue determinazioni. Ebrau Fischer. Liberi filosofi do una definizione, ma li costringo a cercare la loro definizione. C'è sempre l'essere assolutamente incondizionato all'origine del sapere umano. Non c'è l'essere umano che, costruendo il proprio divenire, trasforma l'oggettività cercando la libertà. Anche per Fischer è necessario inchiodare la ricerca del filosofo all'origine del processo di formazione dell'universo. È illogico, come illogico che un fiume pensasse di andare alla ricerca della propria sorgente anziché scorrere verso il mare. Illogico se non in una visione egocentrica dell'individuo nei confronti dell'universo, in quanto cerca il qualcosa più grande di lui come formazione del proprio divenuto, anziché operare per fondare la propria esistenza, il proprio divenire. Occorre stabilire se Fischer comprende la sospensione del giudizio e conseguenzialmente la sospensione del pensiero. Gli occhi, mentre guardano il mondo, non necessariamente sono collegati ad un cervello che recita quanto gli occhi gli stavano inviando, non solo, ma l'articolazione del pensiero degli esseri animali della natura, virus e bruco compresi, percepiscono il mondo, agiscono nei confronti di esso, senza tuttavia recitare un pensato, come normalmente noi consideriamo il pensato stesso. L'io non può nascere tutte le volte che pensato e pensante sono presenti al pensiero come la stessa cosa. Ma nella misura in cui si stabilisce una relazione fra soggetto pensante ed oggetto pensato, dunque ogni qualvolta che si stabilisce una relazione fra soggettività ed oggettività, solo in questo modo si può estendere la relazione a tutti gli esseri della natura. Inoltre l'io si produce non quando l'essere pensa qualcosa, ma quando l'essere pensa a se stesso come oggetto. Solo in quel momento nasce l'io, solo in quel momento soggetto ed oggetto sono la stessa cosa, ma l'io può anche non essere attivo, il pensiero può essere sospeso e la percezione del soggetto rivolta dentro se stesso. Quando il soggetto ascolta se stesso e le varie parti del proprio corpo muoversi ed agire in sé e per sé, Fischer ha la soluzione, mica parla dell'individuo empirico, non parla di noi. Chi siamo noi? Egli si riferisce all'io puro, universale, assoluto, da cui dedurre tutto il sapere umano, come Aristotele proclama la superiorità del pensiero sull'empirismo, disprezzando gli esseri umani nella loro continua ricerca. Dopo aver rubato le sue idee tra le loro mani, così Fischer era alla ricerca dell'io puro, universale e assoluto da disprezzare, l'io empirico degli individui della propria specie. Peccato che quanto egli cerchi di nutrire e dilatare sia il suo io empirico di essere umano. E questo è. Sono alcune operazioni, alcuni commenti di alcune idee fisheriane, alcuni modi di porsi di Fischer. Bene, dalla prossima volta, se continueremo la teoria della filosofia aperta, andremo avanti con un altro aspetto che è tesi, antitesi e sintesi, e vedremo come Fischer comincia a comprendere quello che è i movimenti del mondo e dell'universo. Boh, detto questo, chiudo la teoria della filosofia aperta, tanto vi ho fatto una bella siringata, no? E metto un'altra cosetta che si chiama rassegna stampa. Non vi faccio la rassegna stampa degli ultimissimi giorni, ma avanti da dove eravamo arrivati l'ultima volta. Eravamo arrivati? Milioni di bambini sfruttati nei paesi più famigerati, l'Oriente, l'America Latina, l'Albania, l'ex URSS, l'Italia, paesi occidentali. Tutti i paesi sotto il terrore cattolico, sotto il terrore cristiano. Prostituzione infantile, terzo super business dell'universo. Questo è tratto dal Gazzettino del 12 luglio 2022. 2001. In realtà, come vi sto dicendo ormai da questi microfoni da oltre 5 anni, il controllo sui bambini, cioè l'attività di controllo sopra i bambini, è l'attività religiosa prioritaria. Perché io oggi ho buttato giù il telefono a quella persona, il signore che parlava della FAO. Perché la FAO, essendo un organismo governativo, è un'organizzazione che fa quello che gli stati gli ordinano di fare. Bene, male, scandalo, non scandalo, ruberie o non ruberie. Non è importante per noi come organizzazione religiosa, cioè come individui religiosi. È importante quando alle persone, in cambio di aiuti, si chiede sottomissione, si chiede adesione, si chiede conversione. Allora diventa importante. Bene, la prostituzione infantile in realtà non è altro che una risposta dei soggetti a quello che è il terrore del cristianesimo. E come cristianesimo non intendo semplicemente il cattolico in se stesso, ma intendo tutto quell'apparato di principi etici e morali che il cristianesimo cala nei sistemi sociali, li impone mediante eserciti e costringe le persone a rispondere loro. A rispondere ai principi e ai dogmi cristiani significa riuscire a salvarsi la vita, significa sopravvivere. In un'email che ho mandato in gruppo, cioè nel gruppo di discussione di internet, proprio recentemente, no? Ho detto, noi sappiamo che i bambini pakistani fabbricano palloni di calcio, cioè bambini di 8-9 anni fabbricano palloni di calcio per 4 lire al mese, questo lo sappiamo. Se noi non compriamo i palloni di calcio perché? Non perché non ci servono, ma perché diciamo, questi sfruttano i bambini, allora noi non compriamo i palloni di calcio. Bene, ammettiamo che quella fabbrica che produce palloni, in cui lavorano i bambini, chiuda perché non vende i palloni, quei bambini, anziché costruire palloni, vanno a frugare nelle discariche. Perché? Perché hanno comunque bisogno delle 4 lire per sopravvivere. Allora le cose sono due. O si cambiano le condizioni di vita, se ne siete capaci, o non si toglie il minimo necessario della sopravvivenza, anche se quel minimo necessario della sopravvivenza è prodotto dall'orrore. Perché bene o male, quel figlio di puttana che costringe i bambini a lavorare per 4 lire, non sta chiedendo ai bambini di mettersi in ginocchio a pregare. I missionari cristiani non solo fanno lavorare i bambini per 4 lire, come hanno fatto in tutta l'America Latina, e come la storia dimostra, ma li costringono anche in ginocchio, cioè li costringono a pregare. Allora, se una situazione sociale è una situazione sociale di merda, dalla situazione sociale di merda se ne può venire fuori. Se la situazione sociale è di merda perché è una situazione religiosa, i tempi per venire fuori sono infinitamente più lunghi. E come ho scritto in quella email che ho mandato in gruppo, mia madre a 8 anni era a fare mastelli, lavare mastei, come si fa qua in Veneto, mastei di biancheria di lenzuola, e aveva 8 anni, per cui era una ragazzina sfruttata come una bestia. E lavando mastei, mia madre si riuscì a costruirsi la sua vita male, nella merda come aveva fatto, però è riuscita a cambiare le condizioni della sua vita. E i suoi figli stanno un po' meglio. È chiaro questo? Allora, non mettiamoci delle seghe moraliste cattoliche, perché i cattolici hanno bisogno che quei bambini, anziché costruire palloni, magari costruirsi il sindacato, magari costruirsi migliori condizioni di vita nel futuro, lasciano ai suoi loro figli delle migliori condizioni. I cattolici hanno bisogno che quei bambini cessino di lavorare a costruire palloni e vadino nelle discariche. Perché? Perché la battaglia non è nello spazio, la battaglia è nel tempo, nel mutamento e nella costruzione del futuro. Non sono io cinico che valuto le cose in quel modo. Io sono assolutamente razionalista. Soltanto che per costruire la libertà, costruire il divenire, costruire, so perfettamente che non è possibile farlo in maniera diversa dalle condizioni che in questo momento appaiono. Non è assolutamente possibile. Perché se fosse possibile costruire condizioni diverse da quelle che in questo momento appaiono, allora qualsiasi utopia, qualsiasi fantasia erotica che noi proiettiamo su paesi diversi, su culture diverse, avrebbe una ragione di essere. Mentre questo non ha una ragione di essere. Allora io dico questo, esiste la possibilità che i paesi del terzo mondo aumentino la ricchezza? Esiste. Esiste la possibilità che quei ragazzini vengano fuori dal costruire palloni e costruiscono le migliori condizioni di vita. Però lo faranno in quella situazione. Anche perché per fare una rivendicazione sociale è necessario che esista un sistema sociale capace di recepire le rivendicazioni sociali. Se non esiste un sistema sociale capace di recepire le rivendicazioni sociali, non esiste neanche la possibilità di migliorare le proprie condizioni di vita. E questo è avvenuto quando Roma è arrivato il cristianesimo, che la propaganda cristiana è andata a dire che loro erano schiavisti ma loro no. Non è vero. Lo schiavismo portato dal cristianesimo è stata la più grande aberrazione che l'umanità abbia assistito. È un'aberrazione talmente infame, talmente profonda, che ancora oggi l'umanità non si è ancora liberata. C'è un recente rapporto rispetto al Brasile dove esistono ancora schiavi, cioè esistono persone in stato di schiavitù, cioè commerciate che lavorano normalmente in stato di schiavitù. Per cui da quell'aberrazione, quello che era Roma, che stava uscendo dallo schiavismo, perché proprio non gli serviva assolutamente lo schiavismo, e lo schiavismo non era quello che noi pensiamo, perché quello che noi siamo abituati a pensare adesso è quello che deriva dal cattolicesimo, bene, il cattolicesimo è arrivato a distruggere gli esseri umani al punto tale che ancora oggi esiste lo schiavismo dopo 2000 anni. Perché? Perché si è trasferito nelle persone a livello religioso. Telefoni di Radio Gamma 049 700 700 049 700 838. Ho messo i telefoni. Ah, streghe e palloncini. È un anarchico express. Da oggi il variopinto popolo di Seattle si mette in movimento per la settimana calda. Pronto?
Ciao, sono William.
Ciao William.
Ciao, ciao. Siamo ancora in trasmissione? O
certo, sei in diretta.
Perché non sto ascoltando, perché purtroppo sono in mezzo al traffico, qua c'è una neve che...
Come? Neve?
Volevo dire, non so se hai sentito, cioè in luglio è passata una notizia all'ANSA di un ritrovamento di una specie di piramide in India, con anche dei simboli fallici, roba di sto genere. Non hai sentito niente di sta roba?
No, io so che sia in India sia in tutto il mondo antico il simbolo fallico era un simbolo fondamentale.
Sì, ma non mi ricordo se era stato in India o in Cina. Comunque stasera ti mando l'email con la notizia, proprio quella, ma è venuta in luglio, ancora l'ho trovato su un su una mail list di archeologi, insomma.
Oh, perfetto. Perfetto, lo aspetto con ansia.
Un'altra cosa, stamattina stavo guardando il telegiornale e c'era Wojtyla che diceva che voleva, cioè, che facessero lo sciopero della fame anche i bambini e i vecchi, cioè
sì,
i bambini che hanno voglia, cioè che hanno bisogno di crescere e i vecchi che sono deboli.
No, io voglio sapere chi ha girato quella roba anche alla nostra mail, comunque lo chiederò a Dino sta roba.
Ah, quello non so, no, ma stamattina proprio, stamattina c'era proprio sul telegiornale la notizia che il Papa aveva chiesto ai bambini e agli anziani di fare il sciopero della fame.
Siamo all'aberrazione.
No, è veramente una roba assurda, cioè, e dopo vorrei vedere questi genitori che dicono ai figli di astenersi da mangiare, cioè che... Cioè, questi, anzi, per il maltrattamento dovrebbero essere denunciati.
Anche secondo me.
Il maltrattamento dei minori, e vabbè che e dopo c'è cioè, sempre colpa del figlio di Wojtyla che insomma sti qua infine sono i suoi servi,
certo.
Però dopo anche loro hanno un cervello, insomma.
Infatti.
Dopo volevo dire, no, perché l'altra volta, 2 settimane fa, quando ho telefonato, che avevo parlato così di omicidi nell'ambito della religione, non mi ero spiegato bene. Non intendo, se ci sono già dei reati adesso, nel senso che secondo me quello che fanno gli esorcisti sono dei reati, perché a un certo punto la violenza psicologica è un reato, secondo me. Quindi che da questo reato non si possa passare a altri? E questa è la mia domanda.
Sì, sì, no, ma il problema grosso è che finché gli esorcisti ancora fino ad oggi sono mossi all'interno della loro religione, però ultimamente stanno uscendo per intervenire pesantemente sulla vita degli uomini e questo sta manifestando un reato sempre più pesante. Cioè noi facciamo i nostri esposti pian pianino, ma vedrai che prima o dopo arriveranno anche le indagini pesanti.
Speriamo. Va bene, allora stasera ti mando l'email.
Grazie. L'aspetto, mandala in gruppo direttamente.
Sì.
Ok.
Ciao, ciao.
Ciao, grazie, ciao, ciao.
E in effetti è vero questo, cioè è sempre stato sottovalutato. Pronto?
Ciao Claudio, sono Marco.
Oh tesoro, dimmi. ormai sei un mio affissionato.
Cazzo, affissionato.
No, dimmi dai.
E raga, tu fate il porto d'armi in Portofiore?
Perché? Per Kalashnikov? Chi non restituisce i libri?
No, Padova, qua, con questi satanisti, come funi?
Ma sai, è una buona karateka, per cui penso che basti, insomma.
Oh, guarda che dove arriva col discorso è stato vuoi domandarti, beh intanto grazie perché ho capito perfetto adesso che ti spiegare la risposta del discorso della mailing list. Però anche a me ho fatto stregoneria, perché sapevi chi mi avrei dato una risposta del genere, dopo quel che avevi buttato là.
No, ma guarda che quello che tu hai buttato, anche mia moglie lo ha letto, no? Ha detto che è molto bello, cioè la tua mail,
è molto bello.
Sì, indubbiamente, no, ma cioè, la tua, quello che tu hai fatto, cioè la tua riflessione, no? È bella in se stessa, no? E probabilmente l'altra amica le aveva afferrato invece un altro aspetto, capisci? Che lei magari ci tiene.
Ma è nato anche a sto tipo qua, sto...
Sì, è sempre una dei nostri, insomma, non c'è. Però lei aveva afferrato un altro aspetto, sì. Capito? E però quando è venuto fuori l'altro aspetto, io ci tenevo anche a sottolineare un altro aspetto ancora, cioè capito, ma infatti questo è anche la funzione della main list, no? Cioè tutti noi abbiamo delle cose soggettive, no? Che amiamo o che non vogliamo e chiaramente le mettiamo là, mettendole là può partire una discussione per vari aspetti, insomma. Cioè quello che ha messo l'amica, per esempio, afferrava solo un aspetto di quello che tu dicevi, non l'intero discorso.
Sì, infatti dopo specifica anche a me.
Sì, e quello che io ho detto afferrava un altro aspetto specifico che non interveniva in tutto il suo discorso.
Cazzo.
Capito? Cioè, però è questo che va avanti, va a progredire, soltanto che magari dopo un certo punto fai 5-6 email, 5-6 lettere e poi si ferma, è un peccato però. Capito? Perché...
Ma, sinceramente l'era una roba... Pensai che fosse farla una roba morta, cioè era che l'ora là e lo buttava là così.
È così che si fa, no? Cioè la main list serve a questo. Cioè dire, amici, go trovare una roba, amico, se vai e girai. Le mando e le perché go le vai e girai. E questo deve servire anche a questo, no? Va bene.
Vuoi domandarti una roba solo che...
Dimmi.
Quando prima te parla... Sì, beh, il solito il discorso del corpo luminoso. Quando che è possibile, metti che te che fai, anche perché mi sono stampata l'intervista a tua, quella che ti ha buttato in mezzo, sì, sì, sono stampata, me la sono letta con calma. In una come se puoi dirla giusta, come corpo luminoso, posso ancora intercedere con un corpo con noi altri,
no,
esseri fisici?
No,
Fine della favola, con noi altri.
Con noi altri, fine della favola.
Perfetto.
Perché non abbiamo più gli stessi sensi, perché non abbiamo più gli stessi sentimenti, lo stesso sentire il mondo, non abbiamo più lo stesso intuire, però sommatizziamo, sommiamo quella che è la nostra forza, le nostre sfide, le nostre passioni, i nostri desideri, diventano quello che noi ci abbiamo messo dentro per costruire la vita.
Perciò fantasmi e storie varie, è sempre lo stesso discorso di chi che vede la Madonna?
Esatto, esistono degli esseri di energia, capito? Esistono, però noi li proiettiamo sopra la nostra immaginazione. Cioè, esistono degli esseri che nascono, nei temporali nascono tanti esseri di energia, noi siamo circondati da esseri di energia, anzi si cibano anche dell'energia che noi buttiamo via spesso.
Guarda, mi ora fa scorpacciata ultimamente.
No, davvero, cioè, mentre le persone in ginocchio buttano via un'energia statica, no? E ha un certo sapore, le persone dinamiche, le persone che fanno l'amore, le persone che vanno al gabinetto, le persone che mangiano, che ridono, eccetera, buttano fuori una energia qualitativamente diversa, per cui attira degli esseri di energia che sono diversi da quelli di morte, capisci? Ma questo fa parte della vita, cioè come tu dici, non so, ti cascano, non so, le pezzettini di pelle, no? E naturalmente che sei gli acari che si mangia. Capisci? E questo vale anche per l'energia, cioè è sempre un ciclo che va avanti, però a noi non ce ne frega niente, cioè, noi abbiamo sempre vissuto con questi esseri, è inutile puntarsi l'attenzione. Ed è chiaro che se dopo uno magari si rompe le barriere nel cervello, comincia a vederli e sopra ci proietta la sua fantasia, cioè la sua immaginazione, succede di tutto, insomma. Poi qualcuno si diverte anche questi esseri di energia.
Ok, grazie della risposta, ora.
Grazie a te invece.
Bene.
Ciao.
Ciao.
Ciao, ciao.
Ah, bene. Io sono arrivato alla fine della trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vi do appuntamento naturalmente per giovedì prossimo. Oh, io qui non ho visto arrivare Stefano, forse i suoi 4 o 5 centimetri di neve lo hanno bloccato, 5 centimetri, 3 centimetri di ghiaccio, insomma, lo hanno sicuramente bloccato. E niente, io comunque chiudo qui la trasmissione e metterò su un po' di musica sperando che Stefano arrivi o arrivi qualcun altro. Intanto mandiamo un po' di pubblicità. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Vi ricordo altresì, visto che abbiamo qualche minuto, che venerdì 21 dicembre ci ritroviamo per il 13° dibattito di stregoneria, tratteremo dello scetticismo. Vi ricordo sempre che i nostri dibattiti di stregoneria non hanno il compito di dare una verità o di dare delle cose, hanno il compito di dare delle indicazioni, di fornire degli strumenti alle persone affinché queste persone possano affrontare la vita. Ciao, sei tu?
Sì, perché arrivare
a febbre. Ok, allora Stefano è malato, abbiamo Michele che sostituirà Stefano. Bene, io vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento per giovedì prossimo alle ore 15. Ciao a tutti e a risentirci. Ciao. Vediamo un attimino dove siamo.